prego, fai la chiedo.
Faccio il nome, la data e la linea. Macelloni presente, Lazzereschi, Progi, Dainelli, Tommasini, Montagnani, Stefanini, Gronchi, Volpi, Nassar assente, Favilli assente, Onnis assente, Montanelli assente, Gronchi Chiara assente.
Allora, visto c'è il numero legale, partiamo. Partirei col punto 1, anzi punto 0, comunicazione del sindaco. Credo che sia doveroso, visto che sappiamo già, ovviamente da canali di informazioni più vari, che stasera l'opposizione era presente. Quindi io vorrei mettere a verbale un documento di questo tipo che leggo e si metterà a verbale. Il consigliere Magna Sac, con il suo gruppo, ha messo in campo un'altra scenata. Penso per totale incompetenza. Questa volta prende a pretesto lo slittamento dell'orario di convocazione del Consiglio Comunale dalle ore 18 di questa sera alle 21.15, comunicato due giorni prima della seduta. Se vi ricordate, l'ultima trovata di Nassar risale a poco più di un mese fa, quando sosteneva che il Consiglio Comunale era sciolto. Ora sta facendo girare notizie terroristiche, minacciando, come al solito, di ricorrere in realtà, ci vedremo in tribunale e cose del genere. Vediamo come stanno esattamente le cose. Il decreto legge numero 267 del 18/8/2000, all'articolo 50.2, stabilisce che il sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale. La convocazione comporta ovviamente l'indicazione della data, dell'orario e della sede. Appare quindi chiara l'incapacità o la strumentalità di Nassar. Faccio presente che per coloro i quali hanno un lavoro dipendente, questi hanno il diritto per legge, nel giorno in cui il Consiglio, nell'intero giorno delle 24 ore in cui il Consiglio Comunale si è convocato, di poter usufruire dell'intera giornata di permesso pagato dall'ente, l'ente comune. Pertanto, affermazioni che impedirebbero alla stessa giornata di spostare di 3 ore lo slittamento della seduta consiliare sono talmente destituite di fondamento, anche perché nella convocazione della seduta consiliare il Consiglio non ha previsto un orario di termine dei lavori, quindi poteva finire tranquillamente alle 9:30, stando ovviamente a tempi di qualcuno anche alle 10. Trovare quindi questa scusa per non far partecipare in massa tutta l'opposizione allo svolgimento del Consiglio Comunale odierno è uno sfregio a quei cittadini che meriterebbero un'opposizione più seria e più intelligente. Considero del tutto ingiustificata l'assenza in massa dell'opposizione alla seduta di questa sera e con la presente comunico che il Consiglio Comunale, in presenza del numero legale che abbiamo accertato, svolgerà regolarmente il proprio lavoro. Questa va messa a verbale. A questo punto passiamo al punto 2, a ratifica delibera della Giunta Municipale del numero 33 dell'11/07/2020 ad oggetto bilancio di previsione del 2020-22, variazione urgente alla dotazione di competenza e di cassa. Qui si tratta di una variazione di bilancio di 113.000 euro, e lo scopo è quello di attivarci per far partire l'anno scolastico a settembre. Voi, come sapete, noi nel bel mezzo di molti discorsi, molte prese di posizione, di incertezze che ancora in parte mi pare che permangono, noi facemmo una lettera agli organismi locali dove dicemmo che noi faremo di tutto e puntiamo perché assolutamente le lezioni per i ragazzi delle medie e delle elementari siano in presenza. non possono essere fatti diversamente, perché all'epoca, ora sembra questa cosa sia un po' sfumata, ma si parlava anche di fare le lezioni per videoconferenza, che noi consideravamo, come dire, un disastro vero e proprio. Allora a questo punto ci siamo da subito attivati per cercare tutte quelle possibilità che in qualche modo che potevamo prevedere per poter permettere alla scuola di fare la scuola in presenza. Quindi su questa convinzione, e oggi veniamo alla ratifica, ma ci stiamo già muovendo da un po' di tempo, altrimenti non saremmo arrivati in tempo per la fornitura, abbiamo acquistato un modulo scolastico, di fatto un'aula grande, per metterci l'aula più grande che c'è alle medie, e con quello che resta riteniamo, d'accordo con gli organi scolastici, di trovare gli spazi necessari e sufficienti per avere quel distanziamento che serve senza frazionare le classi e quindi in qualche modo permettere un insegnamento decoroso. Quindi noi dotiamo la scuola media di questa nuova struttura, che comunque poi abbiamo preso una struttura direi solida, anche perché è vero che si tratta di un anno di emergenza, almeno così tutti pensano, però noi questa struttura l'abbiamo voluta solida perché ovviamente assolve meglio il suo compito e poi abbiamo già un'idea di come riutilizzarla. E in più abbiamo pensato che una delle cose più importanti che in qualche modo sovrintendono la necessità di avere ambienti più salubri sono sicuramente la mascherina, poi a scuola decideranno se tenerla o non tenerla, quelle saranno altre leggi, non saremo noi, ma pare che un metro di distanziamento da bocca a bocca sia quello che serve per garantire un minimo, ma abbiamo fatto con questa delibera un intervento di ricambio d'aria totale in tutte le aule, quindi una cosa direi piuttosto eccezionale, perché siamo convinti che questo sia l'intervento più risolutivo che si possa immaginare. Ovviamente manca ancora l'idea di come organizzare il trasporto scolastico. Noi stiamo ragionando su uno schema che potrebbe avere tre gironi, cioè il primo, quello più vicino alla scuola, a cui non fare il trasporto, perché prima lo facevamo a tutti, quindi anche quello a 100 metri dalla scuola, quindi ovviamente un primo girone. Il secondo, quello più sostanziale, dove il trasporto lo facciamo, potremmo farlo anche con due percorsi. E nel terzo, quello dove ci sono pochissimi ragazzi e molto distanti, potremmo pensare a forme di sussidio alle famiglie, quindi per non far gravare sul trasporto pubblico in termini di organizzazione, non di costo, perché il costo sicuramente sarà diverso e superiore, però in termini di organizzazione. Nell'attesa, nella speranza che la scuola, che il Ministero faccia altre scelte e costringa o permetta, dipende poi dal punto di vista, alle insegnanti di poter fare vigilanza dentro le aule, perché ora con le nuove regole sicuramente i ragazzi non possono andare a scuola e rimanere a giocare nell'atrio come facevamo prima o nel corridoio, devono andare direttamente in classe. Ovviamente se il servizio di trasporto non può essere fatto tutto in tempo reale, se c'è uno scatto di 20 minuti o anche mezz'ora in alcuni casi, ci vuole qualcuno che sia mezz'ora prima e che tenga i ragazzi controllati in classe. E questo è un compito che spetta la scuola e vedremo come il Ministero lo risolverà. Però intanto per quelle cose di nostra stretta competenza noi siamo partiti e vi posso assicurare che se non fossimo partiti in tempo, sia la fornitura del nuovo immobile, che tutti lo cercano ora, sia la fornitura dei ricambi, noi spendiamo circa 50.000 euro per acquistare 46 moduli di ricambio d'aria aula per aula. E vi posso assicurare che avere la fornitura è una cosa complicata, perché ci si immagina che poi alla fine nessuno sa come deve comportarsi, all'ultimo momento poi quando le disposizioni sono più chiare, però a quel punto magari tutti hanno bisogno della stessa cosa. Ecco, noi ci siamo anticipati. Questa l'ho fatta un po' lunga, che è una variazione di bilancio di 113.000 euro, e la variazione non cambia la posta nel bilancio, perché se vi ricordate noi, appena è partito come l'emergenza Covid, abbiamo stornato 500.000 euro, l'abbiamo messo nel capitolo emergenza. E quindi la variazione di bilancio è su quel capitolo lì, che va da spesa corrente a spesa di investimento, ma che comunque attingiamo a quel capitolo lì. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione. Chi è favorevole? Ovviamente all'unanimità, e mi pare vada fatta anche immediatamente eseguibile, quindi ugualmente. Punto 2. Piano integrato di salute 2020-2022, Società della Salute Alta Val di Cecina, Val d'Era. Espressione parere. Questo ovviamente è un aggiornamento dell'organizzazione sanitaria extraospedaliera all'interno del nostro settore, che sarebbe in questo caso la nostra area Val d'Era, Val di Cecina. Come vi ricorderete, ormai un paio d'anni fa la Regione ha obbligato l'accorpamento di alcune strutture alcune società della salute, quindi noi siamo stati messi insieme alla Val di Cecina, quindi siamo insieme Val di Cecina e Val d'Era, e all'interno di quel percorso la Regione ha chiesto di ripensare e riorganizzare i servizi in una logica di area più vasta e aggiornata anche un po' alle esigenze, così come nel frattempo si stanno trasformando. Ovviamente questa è una presa d'atto, perché è stata approvata dalla Società della Salute, da tutti i comuni insieme, però poi ci vuole il passaggio, perché ogni comune deve dare il suo voto e il suo assenso. In mancanza di questo il piano non può prendere corpo, e quindi è un atto obbligato, ma io vi spiego un po' quali sono gli elementi portanti di questo nuovo piano, questo piano strategico della Società della Salute. E punta ovviamente 12 sono gli obiettivi principali, che ve li richiamo anche se sono molto generici, ma la prevenzione e la promozione del benessere in tutte le età e target di popolazione, il contrasto alla disuguaglianza sociale e alla povertà, la rete di supporto alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie, la centralità della persona disabile e il progetto di vita, la prevenzione e la gestione delle patologie croniche più diffuse che interessano gran parte della popolazione anziana, la promozione della salute mentale, il contrasto alle dipendenze vecchie e nuove, il contrasto alla violenza, la promozione della maternità consapevole, della salute della donna e della genitorialità positiva. Quindi il piano in qualche modo ha questi obiettivi portanti, e parte attraverso un'idea che il concetto della salute non è più confinato in un'area ben precisa, strutture dedicate, ma è un piano che è un'integrazione di una serie di elementi che, come vedete, va ovviamente dal supporto alle persone anziane, contrasto alla violenza, alla genitorialità, quindi l'attenzione alle famiglie disabili. Quindi è un concetto di organizzazione della salute molto più ampio. Noi abbiamo due grandi filoni: uno è il settore specialistico ospedaliero, l'altro è l'organizzazione sul territorio. E noi abbiamo visto ai tempi del Covid quanto importante sia l'organizzazione della sanità sul territorio, perché la differenza, al di là delle indagini giudiziarie, che poi dopo non è certo compito nostro entrare nel merito nemmeno polemicamente su questo, però quello che già da oggi possiamo evidenziare è che la Lombardia ha avuto più problemi sul Covid perché ha un'organizzazione della sanità diversa, la centralizzata, e centrata sulle strutture sanitarie, sugli ospedali e sulla sanità privata. Da noi il discorso è diverso. C'è pochissima sanità privata, non ci sono ospedali privati, a qualche eccezione, ma sono casi di riposo sostanzialmente. Quindi abbiamo un altro modello organizzativo. Questo modello organizzativo prevede sul territorio una presenza più importante. Quindi noi, quando arriviamo in Toscana all'ospedale, siamo già in una fase, come dire, ben definita, ben definitiva, e in qualche modo non perdiamo, non andiamo per qualsiasi cosa all'ospedale. Noi, per esempio, qui abbiamo l'esempio più importante, che è il distretto della Rosa. Noi tanti vanno là e evitano di andare al pronto soccorso per tante bischerate, tante sciocchezze, che però quando ce l'hai risolve alcuni problemi, è fondamentale. Io alla Rosa fanno, anche le Flebo fanno diverse cose, e gran parte delle persone che vanno là evitano di andare a intasare il pronto soccorso e di andare a intasare strutture sanitarie ospedaliere. E abbiamo visto che questa struttura organizzativa è molto importante, e ai tempi del Covid ha dimostrato un'efficienza che noi dobbiamo oggi rafforzare. Questo piano, devo dire, non ritiene conto ancora di questo, tiene conto ovviamente di una serie di vicende, perché è stato partorito prima del Covid e poi successivamente verrà aggiornato su alcune questioni che riguardano la gestione anche dell'emergenza, qualora questa dovesse in qualche modo rimetterci in difficoltà. La cosa ovviamente è quello che è importante, che questa è stata fatta, questo piano, anche con la partecipazione dei cittadini. Sono state fatte assemblee in tutti i comuni per presentare il piano, e dovevamo farla anche a Peccioli, ci siamo fermati per il Covid, perché a Peccioli aspettavamo di fare un'assemblea dove presentare anche l'ampliamento del distretto della Rosa. Quindi eravamo in quota per farla a primi di febbraio, a quel punto poi siamo rimasti un attimino in sospeso, e ora verrà fatta, se non sbaglio, a settembre, non so la data, e lì a Peccioli, oltre che parlare di questa struttura dell'organizzazione della salute nel territorio, si parlerà in modo particolare anche dell'ampliamento del presidio della Rosa, che riguarda da vicino i pecciolesi, ma che riguarda in gran parte anche il comune di Peccioli e questo consiglio comunale, perché se il distretto della Rosa non va, non viene ridimensionato, ma non solo, ma viene raddoppiato, questo è merito esclusivo del comune di Peccioli, di questo consiglio comunale, che ha deliberato a suo tempo 300.000 euro per fare l'ampliamento al distretto della Rosa. Noi abbiamo messo 300.000 euro, abbiamo costretto la sanità a fare un intervento di raddoppio, la sanità doveva metterci un altro milione e mezzo, però oggi c'è già il progetto di ampliamento e nei prossimi mesi verrà messo in appalto. Quindi questo è il distretto della Rosa risponde a questo criterio e noi possiamo essere orgogliosi, al di là delle polemiche, delle sciocchezze che tutti i giorni sentono dire, che anche qui abbiamo portato a casa un risultato importante, oserei dire per tutto il territorio, perché da avere un distretto, e chi ci lavora lo sa, dove tutti i giorni si minacciava di portare via qualcosa, avere un distretto che si raddoppia, capite che la differenza è tanta, e questa grazie all'iniziativa di questo Consiglio Comunale. Ci sono interventi? Sì, no, cioè, no, io chiedo interventi, ma anche votare, poi si passa dopo. Allora, se non ci sono interventi, chi è favorevole? Ovviamente sul contrario, non credo che serva l'immediata esigibilità, anche qui si vota per l'immediata esigibilità, chi è favorevole? Unione dei comuni Parco Altavarda e le determinazioni. Allora, a questo si apre ovviamente quello che è il vero elemento politico dell'incontro di questa sera, che è lo sguardo, l'accensione dei riflettori sul parco dell'Alta Valdera. E voi sapete che a formalizzare, se possiamo dire così, la crisi è stata una lettera che abbiamo fatto noi, che ho fatto io, ma ovviamente concordandola con il gruppo di maggioranza, concordandola con la Giunta, dove abbiamo detto ora è l'ora che non possiamo più scherzare. Perché fino ad oggi abbiamo assistito noi all'interno dell'Unione, al di là del funzionamento dei servizi, al di là dei costi, che è una questione che mi sembra tanti ne parlano a sproposito, letteralmente a sproposito, però c'è un tema che è sollevato nell'intervento, che io sollevo da tempo con i miei colleghi, è quello che quattro comuni che stanno insieme, è importante che stiano insieme, noi siamo convinti assertori della necessità che i comuni tra di loro dialoghino, che facciano servizi insieme. Faccio presente anche qui, non tanto per rivendicare chissà quale primati, ma che nel lontano 1997, per spinta del Comune di Peccioli, nasce il Parco Altavaldera con sei comuni, la prima esperienza di comuni associativi in Toscana. Tant'è vero che la Toscana, tre anni dopo, quando Martini si candida a Presidente della Regione, per fare la legge 40 prendono spunto dalla nostra esperienza. E io c'ero e sono ancora lì culturalmente, sono ancora convinto che i comuni debbano lavorare insieme, sono convinto che non è possibile oggi per comuni piccoli stare da soli. Noi confondiamo molto spesso l'autonomia dei comuni con la difficoltà di dare servizi e dare risposte adeguate ai cittadini. Oggi, per come stanno andando le cose, il cittadino è cittadino a Peccioli, all'Aiatico, a Pontedera, a Pisa, a Roma, è lo stesso identico cittadino. Noi 40 anni fa potevamo dire, ma insomma a Peccioli va bene così, ma insomma a Legoli questo ci basta, a Tricciola basta così, a Pontedera sono più esigenti. Oggi non è più così. Oggi noi apriamo un qualsiasi cellulare e siamo in contatto col mondo. Oggi tutti vogliamo la stessa qualità, vogliamo lo stesso prodotto culturale, vogliamo l'eccellenza. E quindi anche i cittadini, quando si approcciano, quando in qualche modo si rivolgono a chiedere servizi ai comuni, vogliono in qualche modo risposte adeguate, risposte precise, certe. E per dar questo non basta soltanto persone di buona volontà, ci vogliono persone che siano in grado di avere un ruolo verticale, che possano fare aggiornamenti. Quindi, e ovviamente i comuni piccoli come i nostri, oltre un certo livello non possono andare. Quindi questo è il paradosso, che non possiamo avere funzionari come ci sono a Pisa, di quel livello lì, però dobbiamo rispondere a servizi che sono identici a quelli. Quindi c'è una contraddizione. Allora, per avere funzionari con lo stesso livello che hanno a Pisa, dobbiamo mettere insieme comuni, dobbiamo fare sinergie, dobbiamo abbattere i costi e avere quindi persone più qualificate che guidano i servizi. Questa è l'idea che noi avevamo, è l'idea che anch'io personalmente, ma posso dire anche per la maggioranza con cui siamo confrontati, è l'idea che abbiamo ancora. Però poi alla fine le cose cambiano perché la mancanza di visione, la mancanza di progetto impedisce a dei comuni di concepire l'unione come un valore politico aggiunto, come un progetto. L'unione fino ad oggi, per tanto tempo, è stata vista come qualcosa che non è di nessuno, dove possiamo andare, forse qualche volta mandiamo anche i dipendenti peggiori, poi magari vogliamo servizi, ma nessuno ci mette impegno, ci mette testa e dedizione. Quindi è un po' la storia che vediamo in una scala molto più grande dell'Europa. L'Europa, tutti siamo lì a canici con l'Europa, io per la verità no, ma a canici contro l'Europa, non sappiamo che l'Europa è costituita da 28 stati, compreso quello italiano. Quindi quando questi 28 stati si riuniscono insieme, quella è l'Europa. Quando questi stati non ci sono, non è l'Europa. L'Europa non è una cosa a sé. E come qui, l'Unione non è una cosa a sé. L'Unione sono quattro sindaci che si mettono insieme, quando sono a parlare insieme fanno l'Unione. Ovviamente questa visione tarda a venire, l'abbiamo visto, c'era, devo dirlo qui, agli inizi nel Parco della Tavardella con i sei comuni, poi si è un po' affievolita, siamo andati, insomma, allora chi c'è andò dentro l'Unione Grande di Pontedera, 15 comuni, senza un progetto, con una visione solo burocratica, è stato un fallimento totale. Da 15 comuni ora sono 7 comuni, quindi 8 ben 8 sono andati via, compreso noi che col tempo siamo andati via. Quindi allora qui c'è l'esigenza per la Regione di rivedere il modo di funzionamento dell'Unione dei Comuni, perché è pesante, perché è burocratica e perché ovviamente insomma, quindi, non possiamo snellire una realtà e fare un'altra realtà burocratica. Dobbiamo trovare forme più adeguate, più snelle. Ma è anche vero che tutto il problema, noi dobbiamo essere convinti a livello locale se c'è un'unione è cosa nostra, scusate che potrebbe essere interpretata, è proprio roba che ci riguarda. Ecco, allora se chi ha avuto la pazienza di leggere la lettera che ho fatto pubblica ai miei colleghi, mettevo in evidenza alcune cose. Eravamo tutti d'accordo che dopo le elezioni avremmo dovuto rivedere il funzionamento e una riflessione puntuale sull'unione. Riflessione puntuale perché eravamo convinti che tutte le cose come erano andavano sicuramente molto aggiustate. Tant'è che qualcuno in campagna elettorale si è anche sbilanciato a dire che era contro l'unione di questi quattro comuni. Comunque, passate le elezioni, abbiamo fatto i primi incontri, le cose per il momento sembravano superate, poi abbiamo deciso, visto che io in modo particolare ho posto il problema di una ristrutturazione dell'Unione e anche dei comuni, perché se l'Unione sta ferma, tu anche come comune sai bene che servizi fai, come le fai, quanto personale prendi, come lo prendi. Cioè, per organizzare bene il tuo comune, devi avere un'Unione ferma, organizzata, con elementi certi. E quindi io ho chiesto più volte che questi elementi fossero ben presenti. Volevamo noi un'Unione che funzionasse con un comune, in qualche modo che avesse, in quelle prerogative che gli rimanevano, avesse la sua struttura. È ovvio che non possiamo, se questa cosa non la sappiamo, oggi mettiamo un servizio dell'Unione, domani ce lo mettiamo, domani ce ne mettiamo un altro. Quindi è un continuo spostamento che non c'è mai un punto fermo. Quindi è difficile riorganizzare una struttura che peraltro ce n'è bisogno se non sono fermi almeno i punti di riferimento, almeno la visione politica. Quindi noi abbiamo deliberato in assemblea dell'Unione, tutti insieme, di prendere una decisione improrogabile entro il 31 gennaio di quest'anno per stabilire che cosa avremmo fatto dell'Unione. E le ipotesi erano tutte aperte: rafforzarla, far funzionare i servizi che ci sono, ridurli, addirittura ridurli, oppure ognuno tornare a casa propria. Questa riflessione non c'è stata, non c'è stata la possibilità nemmeno di incontrarsi, è arrivato il Covid che ha creato ulteriormente in qualche modo di disastri e divaricazione, tant'è vero che abbiamo visto anche una differenza di comportamento tra il Comune e l'Unione, la disgregazione si è, come dire, rafforzata. Non c'è stato, i dipendenti sono stati lasciati soli, quindi, e questo ovviamente non poteva più andare. E quello che non c'è, manca un progetto. Dove andiamo in quattro comuni? Cosa vogliamo fare di questo territorio? Indubbiamente c'è una storia che ha aggiunto quel granello in più, che non è stato essenziale, poteva anche non esserci, ma sicuramente, per dirvi, quando manca un progetto. Indubbiamente, quando esce fuori per l'ennesima volta il problema della discarica di Chiani, della Grillaia, e tra sindaci che sono dentro si attaccano manifesti contro l'un contro l'altro armati, è chiaro, io non entro nel merito di chi ha ragione e chi ha torto e delle mie idee, non importa, ma è chiaro come si fa noi in quell'unione a trovare un punto di riferimento politico, a ragionare in maniera, come dire, pacata, e scommettere anche, fidarsi l'un dell'altro per mettere insieme una struttura che guardi a domani. Voi capite che in quelle condizioni è impossibile. Quindi noi abbiamo posto questo problema e quindi ovviamente stasera si tratta di tirare le somme di questa questione. Ovviamente io credo che sia un arretramento culturale questo, sicuramente. Noi, per quanto ci riguarda, come sapete, e non è questa una sostituzione, abbiamo una visione molto più ampia della Valdera. Io ho sempre pensato, personalmente, ho sempre trovato una maggioranza che su questo mi ha seguito, che amministrare un comune vuol dire guardare dentro il proprio comune, ma vuol dire guardare anche cosa c'è intorno. Perché, per esempio, un tema su tutto è la mobilità. Come si fa a pensare, a ragionare di mobilità a Peccioli, solo a Peccioli, nel Consiglio Comunale di Peccioli? La mobilità è in Valdera, non è a Peccioli. Quindi, per ragionare di queste cose, dobbiamo trovare un rapporto con altri sindaci, con altri comuni. Beh, su questo devo dire, con Pontedera era già iniziata nella passata legislatura un qualche elemento di disgelo dopo la nostra uscita dall'Unione, e oggi mi pare che, al di là di quello che poi Franconi farà o non farà, mi importa poco, la sua Unione non è questo l'obiettivo, quello che è importante però è che con Franconi abbiamo trovato un punto d'intesa per lanciare un progetto di nuova mobilità in Valdera, perché partendo da un presupposto banale abbiamo detto: guardate che noi qui in Valdera il trasporto pubblico è quello di 30, 40, 50 anni fa, con gli stessi tempi e la stessa modalità. Quindi non va, non bisogna essere geni, non bisogna aver studiato, non va. Quindi noi questo sappiamo che non c'è più utile, perché da Peccioli per arrivare al villaggio scolastico ci vogliono 50 minuti con il pullman. Era quanto ci voleva nel 50 anni fa. Quindi è impensabile. Allora, devo dire che su questo, vabbè, noi abbiamo fatto il nostro ruolo, abbiamo stimolato opportunamente, però devo dare atto a Matteo Franconi di avere condiviso questa impostazione, e noi stiamo lavorando a questa ipotesi, tant'è che il 9 settembre, segnati con le nostre agende, il 9 settembre faremo una conferenza stampa pubblica dove presenteremo un progetto di fattibilità di nuova mobilità in Valdera, e a quell'incontro chiameremo tutti i candidati alla Regione Toscana che sono interessati al tema e che vogliono vedere. E la richiesta che noi faremo a chi si vuole candidare in questa zona, ai presidenti candidati, di sponsorizzare e sostenere questo progetto. Oggi, badate bene, è possibile, perché i soldi che arriveranno nelle forme, nei modi, vedremo dalla comunità europea, dobbiamo avere progetti, non discorsi. E noi ci proponiamo di avere un progetto, non di stare a discutere smarcamenti, quanto mi importa, quanto non mi importa, costa di più, costa poco, la ragioniera, il bilancio. Siamo sempre presi in queste storie, partendo ognuno dal fatto che c'è da difendere quella persona, c'è da proteggere quell'altra. Questa è una visione di corto respiro, non può più essere sufficiente. E non a questo ho detto: ora noi facciamo un salto avanti, andiamo avanti, chi ci segue bene, chi non ci segue pazienza. E noi siamo in grado di andare da soli, anche se disposti a fare tutto per avere alleanze con altri, anche questi piccoli comuni. Però ad oggi mi pare che il livello, come dire, di sensibilità politica su questi temi non sia così forte. Pertanto la proposta che faccio è quella proprio di andare giù decisi e prendere una decisione, e vorrei su questo ovviamente sentire anche i consiglieri per arrivare a fare un atto. Prego, Fausto.
La minoranza. Io avrei fatto una proposta di delibera per affrontare questo tema affinché si possa arrivare chiaramente a una determinazione che abbia un senso, che abbia di fatto una finalità. E ho preparato le copie per ciascuno di voi e le distribuirò. Prima di questo però voglio dire una cosa che secondo me è essenziale in quello che ha detto il sindaco, e cioè che nel 2016 l'Unione della Valdera nacque non con lo spirito che sono nate quelle successive, cioè obbligate dalla legge, nacque con uno spirito e quindi con dei principi, e i principi sono poi di fatto la spina dorsale di qualsiasi tipo di organismo, quindi quell'Unione aveva una spina dorsale che era finalizzata ad una collaborazione vera tra questi ai comuni, e di fatti portò a tutta una serie di iniziative e situazioni che di fatto poi se ne visse benefici. Da lì nacque forse anche l'intento di altri di fare un'unione che fu di fatto poi anche spinta dalla legge che prevedeva l'obbligo, ma chiaramente un obbligo non ha lo stesso collante di quello che sono le ideologie che di fatto riuscì, che poi fu, si può dire, fu Percioli a essere la motrice di quel tipo di situazione. Vi distribuisco questa, se me lo puoi fare, sì, così io poi la leggo e se mai la votiamo. Sì, una ciascuno. Una proposta, ripeto, per arrivare a una determinazione su quello che è il punto. Spero di trovare condivisione per tutti, anche sulla minoranza.
Stasera ce la trovi.
Mi dispiace che gli dà una copia. Forse sarebbe stato anche interessante capire se effettivamente quel che dicono sui social, che erano già d'accordo sulla non prosecuzione dell'Unione, sarebbe stata di fatto anche volontà. Ma poi si dimostra anche in questo momento la possibilità di esprimere idee e concretezze politiche, ma vedi, il fatto che si vada a ritardare il Consiglio Comunale un paio d'ore previste poi per il fatto di poterla prolungare anche in orari lontani, come è, aspettiamo l'abbia distribuita. Allora, premesso che in data 17 giugno 2016 con atto repertorio negli atti pubblici al numero 4 2016 è stato firmato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Parco Alta Valdera, cui parteciparono i comuni di Chianni, Laiatico, Peccioli e Terricciolo. Il comune di Peccioli, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Parco Alta Valdera, esercita in forma associata le seguenti funzioni: 1. Polizia municipale e polizia amministrativa locale. 2. Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. 3. Servizio finanziario. 4. Gestione delle risorse umane. 5. Gestione entrate tributarie e servizi fiscali. 6. Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali. 7. Protocollazione atti. 8. Notifica atti. 9. Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. 10. I servizi in materia di statistica. 11. Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. 12. Piano strutturale intercomunale. 13. Catasto. 14. Sportello unico delle attività produttive. 15. Gestione dei servizi alla prima infanzia. 16. Centrale di committenza unica appaltante. 17. Gestione del regolamento edilizio unitario. 18. Gestione della procedura di valutazione ambientale strategica. Considerato che l'Unione Parco Alta Valdera nasce al fine di attivare una nuova gestione associata di funzioni e servizi con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego delle risorse economiche, umane e strumentali attraverso un modello di governance che semplifichi i processi decisionali riavvicinandoli ai cittadini e alle forze produttive. Ricordato che al momento della costituzione dell'Unione Parco Alta Valdera Era necessaria una riflessione generale sull'organizzazione dei servizi associati, in quanto il legislatore nazionale aveva annunciato l'intenzione di intervenire sollecitando l'applicazione dell'istituto della fusione tra comuni di ridotte dimensioni rispetto alla scelta di forme aggiuntive come convenzioni e unioni. Preso atto che nel Consiglio dell'Unione del 28 novembre 19 è stato approvato un documento nel quale si riteneva indispensabile un ripensamento della macchina amministrativa sia dell'Unione che dai comuni, che dei comuni, e che una nuova forma di gestione operativa avrebbe dovuto essere avviata a partire dal 1 marzo 2020, anche in considerazione del fatto che dopo 3 anni dal suo inizio l'Unione ancora non ha un organico proprio, ma soltanto personale comandato dai comuni. Tenuto conto che il termine suddetto è trascorso invano, senza che sia stato possibile fare alcuna discussione, e nel frattempo il periodo del lockdown dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha rafforzato uno spirito di corpo ed un senso di responsabilità e appartenenza che non ha trovato un adeguato riscontro dentro l'Unione, dove, al contrario, si sono registrati ulteriori segni di disgregazione. Tenuto altresì conto che nella scena politica locale si è posto anche il problema ormai più che ventennale della bonifica della discarica della Grillaia, problema che non riesce a trovare una ragionevole soluzione, logorando il rapporto tra gli enti fino al punto da compromettere ulteriormente la difficoltà degli stessi comuni di confrontarsi serenamente sulle molteplici problematiche che l'Unione dovrebbe affrontare. Accertato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 33/2019, si è pronunciata sull'articolo 14,28 del decreto legge 31 marzo 2010 numero 78, convertito in legge 30 luglio 2010 numero 122, dichiarandone l'illegittimità, valutato pertanto di recedere unilateralmente all'Unione per riapproparsi dei servizi ritenuti di fondamentale importanza, con la convinzione che una gestione impropria comporti servizi più efficienti sia per i cittadini che per le forze produttive del territorio. Considerato che le modalità del recesso dell'Unione sono regolamentate dagli articoli 41 e 42 dello Statuto dell'Unione, ritenuto opportuno rendere operativo il recesso a far data dal 1 ottobre 2020 e conseguentemente dare mandato agli uffici amministrativi a procedere con gli adempimenti inerenti a conseguenti, anche al fine di non pregiudicare la continuità amministrativa di quei procedimenti che per ragioni tecniche e operative dovranno essere portati a termine dall'Unione. Dato atto che il quorum richiesto è quello previsto per le modifiche statutarie del Comune, disciplinano l'articolo 6,4 del decreto legislativo 267 del 2000, che recita: gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Richiamato pertanto l'articolo 41,2 dello Statuto dell'Unione, ai sensi del quale il presente atto deve essere deliberato con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del competente servizio, ai sensi dell'articolo 49,1 e 147 del decreto legislativo 267 del 2000, delibera di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di recedere unilateralmente dall'Unione Parco Alta Valtera, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 dello Statuto della medesima Unione, di dare atto che il recesso sarà operativo a far data dal 1 ottobre 2020, di dare mandato agli uffici amministrativi del Comune a procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti, anche al fine di non pregiudicare la continuità amministrativa di quei procedimenti che per ragioni tecniche e operative dovranno essere portati a termine dall'Unione. 5. Di partecipare all'attività degli organi dell'Unione per le deliberazioni inerenti e conseguenti le decisioni di cui sono. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Unione Alto Valdera e dai sindaci dei comuni Chianni, Laiatico e Terricciola. Inoltre, in relazione all'urgenza, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 26/7/2000, stante la necessità di concludere il procedimento di che tratta. Su questi punti chiedo pertanto l'approvazione di questa proposta da parte dei consiglieri tutti. Grazie.
Allora, prima di dare la parola a chi la vuole, preciso che siccome è una proposta che nasce in questo senso in Consiglio Comunale, dobbiamo acquisire il parere del segretario sul trastante, non visto il parere favorevole, ma chiediamo l'espressione acquisito in corso di seduta, perché la proposta formulata dettagliatamente è presentata al capogruppo di Pace di Futura. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, quindi si passa alla votazione di questo documento con una puntualizzazione e una precisazione che ovviamente questa delibera nasce su una volontà politica del Consiglio Comunale che dà mandato agli organismi competenti di procedere a fare in modo che entro e non oltre il 1 ottobre sia operativo un atto di recesso da parte dell'Unione. Quindi noi votiamo unilateralmente stasera questo documento con l'atto di recesso dall'Unione a far data dal 1 ottobre 2020. Quindi questo è quello che mettiamo in votazione con questa precisazione e puntualizzazione. Dopodiché domani mattina immediatamente verrà formalizzata questa richiesta, anzi questa è la volontà indiscutibile del Consiglio Comunale di Peccioli agli altri tre comuni, e anticipo che sicuramente per evitare che in qualche modo possa nascere qualsiasi forma di incomprensione, fermo restando l'immutabilità di questa decisione, di questa delibera, nei prossimi giorni non faremo mancare anche una nostra proposta più operativa a una parte dei comuni. Quindi, però, quello che votiamo stasera è questo documento, Michele, ben preciso, letto benissimo da Fausto, e con questa precisazione. Quindi si tratta alla fine di atto di recesso unilaterale. Chi è favorevole? Chi è favorevole alla immediata eseguibilità? Quindi votato all'unanimità. Faccio presente che per approvare questo atto servono due terzi dei componenti del Consiglio Comunale. Quindi due terzi sono presenti dei componenti del Consiglio Comunale. Punto 5. Scusa, no. Allora, ci sono quattro punti, 4, 5, 6 e 7, che le leggo e le tratterò insieme perché sono la stessa. Il 4, approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie. Quinto, punto quinto, approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU. 6, approvazione delle nuove aliquote dell'imposta municipale propria IMU anno 2020. 7, approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI anno 2020. Allora, cosa sta succedendo? Qui a seguito noi abbiamo un regolamento delle entrate tributarie, a questo punto del Parco Alta Valdera, e che mi auguro che comunque poi alla fine questo che facciamo stasera, se sono ben informato, è il regolamento che verrà adottato, verrà portato in adozione da tutti i consigli comunali, almeno del vecchio Parco Alta Valdera. Quindi in questi anni è dal 2008 che abbiamo questo regolamento, e dal 2008 oggi sono susseguiti diversi cambiamenti e nell'ultimo anno in qualche modo c'è stata un'accentuazione, tant'è vero che si pone il problema di un adeguamento del nostro regolamento alla la variata combinazione della legge nazionale. Quindi i punti su cui il regolamento pone delle modifiche sono la dilazione del pagamento, il ravvedimento operoso, la mediazione, l'accertamento esecutivo. Sono alcune questioni che sono a favore del cittadino e altre un po' meno. La dilazione dei pagamenti ovviamente prevede la possibilità che il cittadino, avendo un debito col comune, in questo caso superiore a 100 euro, possa rateizzarlo e va da 3 rate fino a 36, andando da un debito di 100.000 a un debito di 6.000 fino a 20.000 euro. Quindi fino a tutti coloro i quali hanno un debito con l'erario comunale di fino a 20.000 euro possono pagarlo in 36 rate. E così e chi invece ha un debito, lo so, da 1.000 a 2.000 euro in 12 rate mensili, chi ha un debito da 2.000 a 4.000 euro 18 rate mensili. Quindi è uno scaglionamento per agevolare il cittadino e chi si trova in difficoltà per un motivo o per un altro a pagare e dilazionare il proprio pagamento. L'altra questione invece è anche questa, è il ravvedimento operoso, quindi si rende più facile il ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso è quell'istituto che concede al cittadino che si rende conto che ha sbagliato o non ha pagato in tempo utile un tributo, può fare il ravvedimento operoso a volontario e in questo ovviamente ha dei vantaggi, non paga delle penali molto limitate e in qualche modo c'è un modo per andare incontro quindi al cittadino. Così come per esempio la mediazione, anche questa è un istituto che oggi è stato messo in piedi proprio per agevolare e risolvere in maniera più adeguata e più veloce eventuali contenziosi tra l'amministrazione e il cittadino. Quindi la mediazione è un istituto che evita ovviamente di ricorrere per via giudiziaria in senso classico, quindi agevolando e accorciando i tempi e anche i costi. E l'altro istituto che invece viene inserito è l'accertamento esecutivo. Ecco, questo vuol dire che nel momento in cui l'ente emette il ruolo, quello ha titolo di esecutività. Quindi se uno lo paga, il comune o chi è l'esattore può andare e riscuoterlo perché sa di avere già un titolo esecutivo. Oggi invece tu facevi un ruolo e poi dovevi in qualche modo impugnarlo e farlo diventare esecutivo. In questo caso è più veloce, però anche qui apparentemente può sembrare uno svantaggio per il cittadino, però in realtà è un vantaggio anche questo, perché questo ti permette immediatamente quindi di poter affrontare il tema poi con quegli istituti che si è visto prima, la mediazione, il pagamento rateale e così via. Quindi in mancanza di questo tu potevi contare in tempi più lunghi, ma ovviamente poi l'accertamento, l'esecutività dell'accertamento aveva un costo che poi comunque andava addosso al cittadino. Il fatto che sia immediatamente esecutivo non ha costi accessori e l'esecutività è automatica, non ha costi. Quindi c'è un meglio e un peggio. Quindi questo è il primo, è il regolamento, le modifiche sostanziali che sono all'interno del regolamento. Poi, come vi dicevo, ovviamente poi abbiamo al punto 5 il regolamento per l'imposta municipale propria IMU. E questo quindi verrà introdotto qui un elemento che guarda le aree edificabili e i fabbricati inagibili e inabitabili, dando un elemento di maggiore flessibilità a questi istituti che oggi sono molto rigidi. Al tempo stesso per l'IMU si prevede anche un accorpamento tra IMU e TASI a prezzo invariato. Per esempio, ho una tabella che l'ufficio mi ha fatto, nel 2019 l'aliquota base dell'IMU era 9,6 per mille e la TASI era l'1 per mille. Quest'anno le due aliquote per legge sono accorpate, quindi noi l'anno 2020 l'IMU sarà 10,6 per mille, quindi saranno semplicemente accorpate. Quindi non abbiamo in questa fase, non abbiamo fatto nessun aumento, abbiamo semplicemente accorpato così come ci chiede di fare la legge. E per quanto riguarda invece anche la tariffa Tari, che prevede la legge la possibilità che siano approvate e riviste le tariffe della Tari, della tassa sui rifiuti, che in questo caso noi lasciamo invariata e ci riserviamo poi a fine anno di fare una verifica e capire come procedere, se procedere poi a chiudere le partite così come sono o se ci sono diverse impostazioni e come giocarle nel futuro. Però intanto questa rimane una tassa che rimane invariata. Noi cioè lavoriamo sull'invariabilità di tutto l'assetto tributario, visto che noi quando è stato possibile siamo ai livelli più bassi, più minimi di tutti. Quindi rimaniamo e altri comuni sono costretti a fare scelte un po' più complicate. Quindi ora tutto quello che vi ho detto si trova, come dire, ricomposto in quattro delibere. Quindi io darei la parola a chi la vuole e altrimenti poi punto per punto passerò all'approvazione. Non ci sono interventi, quindi allora approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie con quei quattro istituti che vi ho detto prima, quindi metto un'approvazione, chi è favorevole al nuovo regolamento per le entrate tributarie? Chi è favorevole? Chi è alle, cioè, immediata eseguibilità? O stessa votazione? Perfetto, approvato. Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU con quelle specifiche di maggiore flessibilità sulle aree edificabili e case e edifici inagibili. Chi è favorevole? Chi è per l'immediata eseguibilità? Perfetto. Approvazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria IMU anno 2020, che come dicevo prima si tratta di accorpare le due aliquote, quindi rimane invariata, però è uno solo aliquota invece di due come l'anno passato. Chi è favorevole? Chi è contrario? No, scusate, cioè è il riflesso condizionato. Cioè immediata eseguibilità, chi è favorevole? Perfetto. Poi approvazione delle tariffe sui rifiuti Tari anno 2020, quindi chi è favorevole rimane invariato, dicevo prima, immediata eseguibilità, perfetto. Punto 8, nomina organo di revisore economico finanziario per il triennio 2020-2023. Qui si tratta qui di nominare il nuovo revisore, che però non si capisce, questi sono gli enigmi della burocrazia, perché il revisore non lo sceglie il Consiglio Comunale, lo scelgono in prefettura attraverso un sorteggio e non dobbiamo eleggerlo, ma in realtà cioè, non potremmo non eleggerlo, quindi vabbè, è un atto che ha poco senso, però si tratta, come dire, diciamo che si prende atto che abbiamo un nuovo revisore, il Consiglio Comunale ha un nuovo revisore e nella figura di questa signora di Lucca, mi pare, può essere? No, è più lontana forse. Cortona, quindi è, sentite un po', siccome l'albo regionale, questa per fare revisore, come mi piace, mi da Ortona, quindi queste sono 120 chilometri se non sbaglio, quindi vabbè, quindi a questo punto però il voto è obbligato, chi è favorevole? Vabbè, te votare no, allora poi ora si passa... E immediata eseguibilità anche questa, perché entra subito e ci guarda subito i conti. Allora, ora abbiamo due punti che sono due mozioni presentate dall'opposizione. Io a questo punto ovviamente devo fare, non solo per i consiglieri, ma anche per il pubblico, che mi sembra doveroso, alcune precisazioni. E poi vi spiegherò a voce, ma preferirei in qualche modo leggere questa nota che vorrei messa a verbale. In merito a questi due punti, quindi i punti sono due, mozione, modifica al regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici. 10, mozione ad oggetto, sostegni economici per la ripresa. Poi si entrerà. Allora, in merito a questi due punti che l'opposizione ha chiesto di inserire all'ordine del giorno, ritengo che il Consiglio Comunale debba continuare a trattarli, essendo mozioni poste in discussione dell'intera assemblea consiliare, e non altresì delle interrogazioni e interpellanze che per essere affrontate richiedono invece l'imprescindibile presenza del presentatore dell'atto. Quindi qui il nostro regolamento fa la differenza tra le interpellanze e le interrogazioni che le fa un certo consigliere vanno in qualche modo affrontate e trattate in presenza di quel consigliere, perché è una domanda che ha la presenza del Consiglio Comunale ma riguarda una domanda fatta al sindaco da quel consigliere. In questo caso, quando tu metti una mozione all'ordine del giorno, è all'ordine del giorno del Consiglio, di tutto il Consiglio, perché sulla mozione tutto il Consiglio discute e decide e vota. Quindi una mozione, quando c'è, è a tutti gli effetti regolare e può essere trattata anche in assenza dei proponenti. Come vedete, siamo senza proponenti. Pertanto possiamo procedere alla trattazione di questi punti. Per prima cosa è necessario segnalare la totale irresponsabilità dell'opposizione che prima chiede di inserire due punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, peraltro dandoli già come approvati sui propri canali di informazione. Se vi ricordate, qui abbiamo visto già che si poteva prendere contributi, giravano già i moduli, quindi addirittura queste informazioni disorientanti nei confronti dei cittadini. E può trovare scuse per non venire. L'unica cosa che conta è quindi fare post su Facebook, interpretando il ruolo di vittime. La realtà però è tutt'altra cosa. Queste proposte poi non possono essere approvate per ben due ragioni, diverse e collegate. Sono presentate come mozioni che però, per loro natura, dovrebbero contenere indirizzi politici e degli uffici e in tal caso non avrebbero bisogno di nessun parere tecnico, come invece sostiene il signor Nassar, perché se vi ricordate l'altra volta c'è stata una discussione su questo, che si lamentava degli uffici che non hanno messo pareri a queste delibere, che non poteva metterci, tanto da lì è nato un diverbio e abbiamo dovuto interrompere il Consiglio Comunale. Al contrario, se vogliamo che siano atti deliberativi, come in questo caso, e hanno la pretesa di modificare atti deliberativi già esistenti, con il conseguente annullamento di progetti in corso di esecuzione, allora nulla può essere richiesto al singolo funzionario, poiché non è argomento di sua competenza. Da un punto di vista tecnico, quindi, tali atti sono improponibili e quindi vanno respinti. Altro discorso, però, il merito, perché io credo che sia giusto anche guardare il merito. Altro discorso, per certi aspetti, più preoccupante è l'idea di voler bloccare ed eliminare degli investimenti importanti, come ad esempio quello previsto a Fabbrica, 5,8 milioni, per la qualificazione urbana nel centro di Fabbrica. Questo bisogna dirlo ai fabbrichesi. 2 milioni a Peccioli, la realizzazione e collegamento pedonale del parcheggio della scuola elementare con Piazza del Carmine. 310.000 euro, anch'essi già impegnati per la copertura di un parcheggio Allegri, già progetto, parte a giorni lavori, parte, e trasformarli in contributi a pioggia, senza senso, ad aziende di ogni tipo, anche a chi ha la partita IVA che non esercita. Azione questa che è l'esatto opposto di quel che tutti dicono che dobbiamo fare per uscire da questa situazione di grave crisi economica. Dobbiamo inoltre far notare che il nostro comune, sul piano del supporto al disagio sociale, sta già facendo moltissime cose che non ritengo nemmeno il caso di doverle qui enunciare. Se poi dovessimo soffermare la nostra attenzione su chi dovrebbero essere i beneficiari di questi contributi proposti dall'opposizione, ci rendiamo conto che siamo nella più totale improvvisazione. Infatti la proposta in esame, e chiunque la può vedere, prevede che potrebbero usufruire di tali contributi quelle aziende, attenzione, con 5 dipendenti che nel 2018 hanno un fatturato di almeno 60.000 euro. Quindi, prima della crisi, quindi chi ha 5 dipendenti con 60.000 euro di fatturato, quindi ditte inesistenti, perché se uno ha 5 dipendenti, come minimo, deve avere un fatturato minimo di 300.000 euro per pagare i dipendenti. Quindi non c'è azienda che può avere 5 dipendenti con 60 euro di fatturato. Quindi capite che siamo, come dire, a livello di improvvisazione più totale. Quindi è facile constatare per tutti che un'azienda con 5 dipendenti però non può avere un fatturato che sia inferiore a 300.000 euro. Quindi questo mi sembra l'elemento. Si vorrebbe distribuire, guardate bene, 8 milioni di euro a pioggia a tutte le partite IVA. Quindi, cioè, ma quello che è grave e che fa di loro persone totalmente incapaci di, sul piano amministrativo, preciso, di intendere e di volere sul piano amministrativo, perché non puoi tu togliere i soldi da un progetto già in esecuzione. E non può essere certamente il funzionario che fa questo. Quindi lo pretenderebbero di portare una delibera al Consiglio Comunale dove il funzionario gli fa un'autorizzazione a smistare questi soldi, non fare più a Fabbrica
l'intervento di bonifica, di miglioramento del centro storico. Già ovviamente c'è già la fattibilità, già finanziato, c'è già l'esecutivo in corso, cioè a Peccioli c'è già il progetto esecutivo già approvato e stiamo andando in appalto, a Legoli è già l'appalto, la ditta ha già fatto il contratto, quindi com'è possibile? Ecco, quindi siamo di fronte alla più totale improvvisazione, premesso che poi sul piano politico, dobbiamo dirlo, sul piano politico economico, se ovviamente chi vuol dare un contributo, e noi dobbiamo darlo in questa direzione, possiamo darlo alla ripresa, possiamo darlo soltanto attraverso investimenti importanti, investimenti strutturali, investimenti cioè che in qualche modo fanno muovere l'economia. Su un punto mi pare tutti sono d'accordo, che per far ripartire questo paese non si riparte con i contributi. Noi abbiamo dato contributi, abbiamo fatto il dividendo sociale, abbiamo pagato il dividendo da prevedere anticipatamente, abbiamo avuto il buono alimentare, abbiamo fatto di tutto. Ed è giusto che sia così, ed è probabile che prima della fine dell'anno si possa anche fare qualcos'altro. Ma un conto è fare queste cose con misura, e un conto fare, mettere 8 miliardi ai comuni Peccioli, non fare progetti che sono già in corso. Quindi sarebbe anche illegale, è impossibile, sarebbe togliere il finanziamento. Quindi avremo un progetto mezzo fatto senza finanziamento. Quindi questo sarebbe la... Quindi per cosa? Per dare anche a chi è iscritto alla partita IVA e non esercita un cospicuo contributo. Qui, ecco, qui semplicemente a noi, ecco, faccio presente a tutti, perché è bene che lo sappiate, se l'amministrazione facesse una cosa così, va incontro, può dire a tutti che abbiamo distribuito soldi a tutti, ma sarebbe un atto irresponsabile, un atto demagogico, e non lo facciamo. Lo potremmo aver fatto noi, ma non lo facciamo perché non è serio. Però oltretutto tecnicamente impensabile, e su questo ovviamente si fanno già le dirette ferie dicendo c'è questo provvedimento, vai a riempire il modulo. Quindi io penso che veramente quello che sta avvenendo a Comuni Peccioli, io credo che sia offensivo, non per noi vedete si sta andando molto bene, è offensivo per quei cittadini che ci sono, che non concordano la nostra attività amministrativa, e ci sono, è legittimo che ci sia, e vanno rispettati, si meritano un'opposizione che non rompa la macchina perché non la sa guidare, ma di un'opposizione che cerchi di stimolarci, di vedere ovviamente se andiamo nella direzione giusta, se rispettiamo i patti che abbiamo preso con gli elettori. Ma se tu, e qui il problema, se tu continuamente fai esposti ad ogni piastro spinto, è un po' come un'azienda anche buona che lavora costantemente avendo dentro i suoi laboratori la USL, l'ARPAT, il fisco, quando va bene ti blocca l'attività. Il tentativo che questi fanno è un tentativo di bloccare l'attività, ma non fanno un danno al sindaco, spiegatelo, chi l'ha votato, spiegatelo, non fanno un danno alla giunta, fanno un danno a se stessi, perché poi quando i cittadini se ne accorgono, cioè reagiscono. Guardate bene, qui c'è un esempio già passato, c'è un consigliere che per un'attività veramente disastrata, cioè in qualche modo costrinse l'amministrazione a spendere 2 milioni in più. Questo consigliere si ripresentò l'anno dopo e non passò nemmeno come consigliere. Quindi poi io penso che la gente se ne accorga. Quindi noi abbiamo la Ferrari e si vede, in questi giorni andrà in onda un servizio della televisione svizzera. Io Donna ha fatto un servizio spettacolare. Qualche giorno fa eravamo sul TG1, 2 minuti sul TG1, una cosa incredibile. Quindi voglio dire, io capisco che non si può essere profeti in patria, ma questo scostamento mi pare veramente tanto, mi pare schizofrenico. E poi dov'è che si discute? Non sui progetti, cioè si cerca di forare la gomma alla macchina o di mettere sabbia dentro al posto della benzina, utilizzando un ufficio legale di Sarzana, che lo stesso Magdi, scrivendo a noi, ha detto che è un anno che quell'ufficio sta lavorando per loro. Ecco, quando ci farà vedere i bonifici bancari con il quale pago questo ufficio, sarà un bel giorno per tutti. A questo punto, quindi, io con questa premessa metterei in discussione e poi in votazione queste due mozioni. Se non ci sono discussioni, mozione ad oggetto modifica il regolamento comunale, quindi la metto in votazione, Chi è favorevole? Nessuno, non so. Chi è contrario? Per i motivi che abbiamo esposto prima. Qui non c'è bisogno di mediata eseguibilità. Punto 10, lo stesso discorso. Chi è favorevole? Chi è contrario? E quindi così abbiamo chiuso questa sera del Consiglio Comunale. Buone ferie a tutti, ci vedremo a settembre. Sarà un anno importante perché finiremo quest'anno e stiamo lavorando per inaugurare il palazzo di Via Carraia, pensando che quello sia un punto di riferimento importante anche per qualificare il nostro centro, il nostro comune. E subito dopo, a maggio, avremo questa grande presenza a Venezia, alla Biennale dell'Agricoltura, dove il nostro comune sarà dentro il Padiglione Italia come esempio di resilienza. Beh, insomma. Scusa? E che ho detto? Ah, sai, le origini a volte ci tradiscono. Ecco, la Biennale dell'Architettura, scusate. Quindi mi sembra che, ecco, siamo stati scelti per questo, mi sembra veramente che non sia poco, ecco. E io credo che oramai siamo in una fase che il nostro comune può veramente decollare, raccogliere i frutti di tanti anni di lavoro e di un progetto ben chiaro che va avanti nel tempo e che ora comincia veramente anche a chi non vuol vedere che in qualche modo il quadro si compone. Quindi in qualche modo, come direbbe qualcuno, i puntini si stanno collegando, esce fuori un progetto completo, articolato, che fa la differenza nel nostro territorio e direi anche nel territorio toscano. Buona serata e buone vacanze, a dopo le vacanze.